Allora, facciamo un salto indietro. Siamo nel 1851. L'Europa praticamente è percorsa da questo fremito elettrico incredibile.
La rete telegrafica.
Esatto, i cavi del telegrafo. Stanno tessendo questa rete invisibile che unisce le capitali e stanno polverizzando le distanze fisiche. Cioè, per l'epoca è un miracolo ingegneristico assoluto.
Decisamente, sì.
Però c'è un bug, un limite strutturale enorme nel sistema. Se un operatore a Roma trasmette un messaggio a Londra, l'impulso viaggia alla velocità della luce, ma poi sbatte contro un muro.
Il muro della lingua.
È il muro della lingua. E qui entra in scena un linguista italiano, Graziadio Isaia Ascoli, con un'idea, insomma, apparentemente folle. La chiama pasitelegrafia.
Un nome non proprio facilissimo.
No, per niente. Ma l'idea era un sistema per trasmettere concetti universali aggirando del tutto le parole. Ora, perché stiamo riesumando un oscuro progetto dell'Ottocento in questa nostra esplorazione? Perché in un saggio di Salvatore Martino, che è un po' la nostra mappa di oggi, si scopre che l'intuizione di Ascoli è una lente perfetta per capire il nostro problema più urgente oggi.
L'intelligenza artificiale generativa, immagino.
Esatto. Come la gestiamo, o meglio, come la subiamo?
Guarda, prima di addentrarci è vitale, ma davvero vitale, piantare un paletto inossidabile. Dobbiamo separare i fatti storici dalle interpretazioni dell'autore del saggio.
Certo, non stiamo riscrivendo la storia.
Esatto. Ascoli non è un profeta del silicio e non è un precursore dell'intelligenza artificiale. Cioè, la sua pasitelegrafia non ha nulla a che fare con le reti neurali, zero.
Sì, nessuno sta immaginando Ascoli in una stanza buia a scrivere codice in Python.
Chiaro. Nel 1851 il telegrafo era una macchina inerte. Non pensava, non elaborava, trasportava solo impulsi da un punto A a un punto B. Il problema di Ascoli era puramente, diciamo, un problema di trasmissione dell'informazione.
E allora dove sta il collegamento con noi?
Qui sta il colpo di genio dell'autore della nostra fonte. Ha capito che la soluzione di Ascoli ci dà un'analogica strutturale potentissima. Di fronte al limite del telegrafo, Ascoli capisce che deve inserire un, lui lo chiama, livello intermedio.
Fra il pensiero umano e la comunicazione.
Assolutamente, uno strato cuscinetto. Ed è questa architettura concettuale che ci serve disperatamente oggi per affrontare la governance dell'intelligenza artificiale.
Ah, interessante. Analizziamo un attimo come funzionava questo livello intermedio ottocentesco, perché nella sua meccanica è geniale. Lo schema era tipo una reazione a catena.
Partendo dal concetto, giusto.
Sì, si parte dal concetto astratto nella mente, lo si converte in un codice universale numerico, che è questo famoso livello intermedio. Poi il telegrafo trasmette fisicamente i numeri.
E alla fine?
Alla fine, chi riceve prende i numeri e li decodifica, ritrasformandoli nel concetto, ma nella propria lingua.
Il punto focale qui, secondo l'autore, è lo sforzo di separazione. Ascoli cercava di estrarre il significato puro, il succo dell'idea, staccandolo nettamente dalla forma linguistica.
Non voleva cancellare l'italiano o l'inglese, insomma.
No, voleva solo creare una capsula protettiva. Una capsula che permettesse al significato di attraversare i confini intatto.
Sai che per visualizzare questa cosa mi viene in mente un esempio banalissimo.
Dimmi.
Quando viaggi in un paese con un alfabeto che non conosci minimamente, scendi dall'aereo e, cioè, non provi nemmeno ad articolare frasi complesse.
Ti affidi ai cartelli.
Esatto. Se ti serve un albergo, l'occhio cerca il pittogramma del letto. Se hai fame, cerchi il disegno del piatto con le posate. Quel disegno stilizzato è il nostro livello intermedio quotidiano.
È un'immagine perfetta, sì.
Prende l'urgenza di dire ho sonno, la incapsula in un formato universale e la fa arrivare al cervello di chi ti sta davanti, scavalcando il fatto che non hai idea di come si dica albergo in quella lingua.
Calza a pennello. Ora, prendiamo questa struttura e, diciamo, buttiamola sul panorama tecnologico di oggi. Nel 1851 l'intermediazione serviva a far comunicare due umani, superando i limiti della macchina.
Oggi invece.
Oggi strutturalmente la sfida è identica, ma i rischi sono enormemente più alti. La vera domanda, quella che toglie il sonno a chi studia l'impatto della tecnologia, non è più se possiamo separare il significato dalla lingua.
Qual è allora?
La domanda è: Possiamo mantenere separato il problema posto dall'essere umano dalla risposta generata dall'intelligenza artificiale?
Mamma mia! E questa distinzione ci sbatte in faccia una realtà abbastanza scomoda sull'ambiente tecnologico in cui viviamo.
Perché c'è una differenza abissale tra un mezzo di trasporto e un mezzo di elaborazione, giusto?
Esattamente. Il telegrafo, alla fine, era un fattorino. Prendeva un pacco chiuso a Roma e lo consegnava chiuso a Londra. Non sapeva cosa ci fosse dentro.
Certo, non sbirciava.
Invece, oggi, l'IA generativa è tipo un collaboratore iperattivo. Intercetta il pacco, strappa il nastro adesivo, legge i documenti, li riassume in tre lingue, aggiunge delle sue considerazioni probabilistiche, lo richiude con un fiocchetto e te lo consegna.
Un po' invadente come collaboratore.
Molto. Il diagramma di flusso sembra lo stesso. Umano, domanda, macchina, risposta. Ma la macchina, oggi, partecipa attivamente alla formulazione del significato.
Questo è il cambio di paradigma che rende il saggio fondamentale. La macchina contemporanea non sposta segnali, genera contenuti basandosi su oceani di pattern statistici.
E questo cosa comporta?
Comporta che, quando un essere umano si trova davanti a un testo fluido, coerente e per di più istantaneo, scatta una trappola cognitiva. Si insinua proprio sotto il livello di consapevolezza.
Ma ti faccio la domanda scomoda, diciamoci la verità. Non è forse la scelta più logica?
In che senso?
Nel senso che, se ho davanti una macchina capace di incrociare in 3 millisecondi un milione di documenti medici o decenni di giurisprudenza, affidarsi alla sua risposta sembra l'apice della razionalità.
Capisco il punto.
Cioè, specialmente se l'alternativa è un medico stanco, stressato, magari influenzato da un pessimo umore. Spesso tendiamo a romantizzare il giudizio umano, dimenticando che le persone prendono decisioni terribili in continuazione.
Non hai tutti i torti.
Affidarsi alla macchina, in fondo, sembra quasi un dovere, per una questione di efficienza.
Guarda, questa è un'osservazione pragmatica essenziale. Infatti, le fonti che analizziamo sottolineano che il punto non è cadere in una dicotomia da film sci-fi, tipo macchina cattiva, umano infallibile.
Anche perché l'umano infallibile non esiste.
Esatto. Conosciamo bene i nostri bias cognitivi, la stanchezza, la vulnerabilità. Il nocciolo della questione non è stabilire chi tra silicio e carbonio faccia meno errori statistici. Il vero baratro si nasconde nella percezione di quell'output.
In che senso la percezione diventa un pericolo strutturale? Spiegami meglio.
Perché il modo in cui questi sistemi si presentano è letteralmente progettato per simulare autorevolezza.
Ah, ho capito. Il tono che usano.
Sì. Quando un sistema complesso ti genera una risposta in un linguaggio naturale sintatticamente impeccabile, esposta con un tono neutro e perentorio, il nostro cervello prende una scorciatoia.
E ci casca in pieno.
Esatto. Tendiamo a classificare quel blocco di testo non come un'ipotesi, ma come una risposta già validata, un fatto compiuto.
E la prendiamo per buona senza pensarci.
Proprio lì, in quell'istante, la semplice assistenza tecnologica scivola in modo del tutto invisibile nella delega assoluta del giudizio. Smettiamo di analizzare e iniziamo ad accettare per autorità.
Sai che è lo stesso cortocircuito mentale che porta le persone a finire con l'automobile in un lago.
Ah sì? Colpa del navigatore.
Certo, solo perché la voce del GPS dice procedere dritto. C'è un lago davanti al cofano, ma la fiducia cieca nell'interfaccia spegne l'osservazione della realtà.
È un esempio calzante e inquietante.
E se applichi questo effetto a un medico che legge un piano terapeutico generato dall'IA o a un giudice che legge una valutazione del rischio su un imputato, beh, la pigrizia cognitiva diventa un problema sociale enorme.
Totalmente. E per impedire che questa pigrizia diventi sistemica, entra in gioco il concetto di governance.
Che parola complicata, però. Cosa intendiamo, praticamente?
Costruire un recinto attorno a queste tecnologie, che non significa imporre limiti di velocità al processore, significa ridisegnare come ci interfacciamo con esse. La vera domanda di governance è: qual è l'architettura del processo decisionale?
A proposito di architettura, le fonti ci mettono davanti a due modelli radicalmente diversi. Il primo è un'autostrada in discesa senza caselli.
Cioè il modello più veloce.
Brutale, direi. L'essere umano ha un problema, lo lancia all'IA, la macchina sputa una risposta e l'umano converte istantaneamente quella risposta in una decisione finale.
Problema, IA, risposta, decisione.
Tutto liscio, tutto veloce e incredibilmente fragile, io direi.
Sì, è un'architettura che incentiva il sonno della ragione. Il secondo modello, invece, introduce deliberatamente degli ostacoli strutturali, dei momenti di attrito necessari.
Tipo dei dossi rallentatori.
Esatto. Si parte sempre dal problema. Ma prima che arrivi alla macchina c'è una rappresentazione governata della richiesta. Poi l'IA elabora. Ma quando produce il risultato, la catena si ferma.
E chi la ferma?
L'output deve passare per una fase formale di verifica. Solo dopo aver superato questa verifica entra in gioco il giudizio umano. E l'azione viene rallentata, insomma, per far spazio al dubbio.
E per capire che non stiamo parlando solo di filosofia, basta aprire la legislazione contemporanea. Tutto questo è il cuore dell'AI Act, il regolamento dell'Unione Europea.
Soprattutto l'articolo 14, se non sbaglio.
Precisamente, è un monumento dedicato alla human oversight, la supervisione umana. Per i sistemi ad alto rischio, la legge non lo suggerisce, ma lo impone.
Deve esserci un umano nel circuito.
Sì, un umano incaricato di supervisionare, che deve avere il potere reale, tecnico e legale di ignorare i risultati, sovrascriverli o proprio premere il pulsante rosso per spegnere tutto.
È un approccio molto equilibrato. In un'analisi che deve restare agnostica, senza terrore per il futuro, riconosciamo la potenza della macchina. L'IA deve partecipare ai processi, certo.
Non vogliamo certo tornare alla clava.
Assolutamente no, ma in ambiti ad alto impatto la sua partecipazione non deve mai trasformarsi in determinazione autonoma. L'architettura del processo deve ancorare l'ultima parola a un soggetto che, banalmente, può finire in prigione o subire un danno se sbaglia.
Deve esserci qualcuno che si assume la responsabilità legale, chiaro?
Esatto.
Però, scusa, proviamo a calare questa teoria nella banalità della casella email quotidiana. Parliamo di governance universale, ma un monolite normativo che si applica ovunque è assurdo.
Cosa intendi?
Cosa intendi?
Se il completamento automatico mi suggerisce cordiali saluti invece di a presto alla fine di una mail, non sto violando diritti umani fondamentali, no?
Su questo siamo d'accordo.
L'impatto etico di quell'algoritmo non è paragonabile a un software che decide chi riceve un trapianto di reni. Imporre la stessa burocrazia per ogni singola interazione è impraticabile.
Questa è un'obiezione solidissima e le fonti la condividono in pieno. Una singola legge inflessibile paralizzerebbe l'innovazione.
E allora come se ne esce?
La via d'uscita proposta dall'autore del saggio non sta nelle regole rigide, ma nell'identificazione di quelli che chiama invarianti di governance.
Invarianti? Mi suona affascinante. Cioè dei principi guida che restano validi a prescindere dal contesto. Esatto. Che sia per una startup o una multinazionale. L'autore ne elenca 6. Il modo migliore per capirli è metterli alla prova con un esempio reale.
Tipo un dipartimento di risorse umane che usa l'IA per selezionare candidati.
Perfetto. Applichiamo questi invarianti al processo di assunzione. Il primo principio è forse il più trascurato in assoluto. Conoscere il problema reale.
Cioè?
Prima di aprire il software, chi assume deve sapere cosa sta cercando. Un esecutore o un leader? L'IA non può definire l'obiettivo strategico. Se poni male la domanda, la macchina seleziona i curriculum perfetti per il ruolo sbagliato.
Ah, certo. E qui entra a gamba tesa il secondo principio. Distinguere i fatti dalle ipotesi.
In che senso? Nell'assunzione.
Nel senso che se l'IA mi presenta un profilo e aggiunge la nota spiccate doti di leadership, io umano devo capire come ci è arrivata. È un fatto oggettivo perché il candidato ha gestito 100 persone per 5 anni? O è un'ipotesi probabilistica perché nel curriculum compare 3 volte la parola sinergia?
Questo è un problema serio. La narrazione fluida dell'IA mescola fatti e ipotesi con una disinvoltura tremenda.
Fa sembrare tutto un fatto.
Vero. E il terzo invariante serve proprio a spezzare questa pigrizia. Considerare sempre alternative valide. La nostra inclinazione è fermarsi al primo candidato suggerito.
Il famoso va bene il primo che passa.
Esatto. La governance ti costringe a far produrre al sistema le opzioni 2, 3 e 4 per valutarne lo scarto. E questo si fonde col quarto invariante, rendere visibili i criteri di scelta.
Ah, la macchina non deve essere un oracolo oscuro.
Per niente. Deve esplicitare i pesi assegnati. Tipo, ho selezionato questo curriculum perché ho dato priorità all'esperienza all'estero.
E arriviamo al quinto principio, che secondo me è controintuitivo da morire per come ci hanno educato. Rendere visibile l'incertezza.
Verissimo. Siamo abituati a pensare ai computer come macchine esatte.
Se la calcolatrice dice 28, è 28. Non si discute.
Ma l'IA generativa è una macchina statistica. Una buona governance impone che il software ti mostri i suoi dubbi.
Cioè un indicatore del tipo ti suggerisco questa persona ma la confidenza è solo del 55%?
Esattamente. Un'IA che non dubita mai e che usa sempre un tono definitivo non è più precisa. È solo molto più pericolosa.
E l'incertezza ci porta diretti al sesto e ultimo invariante, che è un po' la colonna portante di tutto, mantenere il giudizio umano come componente reale e non simbolica.
Se il responsabile HR riceve il report e clicca approva senza leggere, la governance ha fallito. Abbiamo solo un alibi burocratico.
È come quelle email generate dal sistema con scritto «Inserire il nome del cliente qui». L'umano ha premuto invio. Ma non c'è stato alcun giudizio.
Nessuno.
E per strutturare questi invarianti in modo concreto, l'autore introduce un progetto moderno, un framework metodologico che ha chiamato Pensai. Però facciamo un disclaimer grosso come una casa.
Quale?
Pensai non è un'azienda fondata da Ascoli, non è un software da installare sul computer e non è la continuazione storica del telegrafo del 1851.
Esatto, sfatiamo questi miti. Pensai è un acronimo, un modello concettuale. Un tentativo di costruire fisicamente, nei processi aziendali, quel famoso livello intermedio di cui parlava Ascoli.
Quindi è una procedura, insomma.
Sì, un cruscotto procedurale moderno, ideato per fare da filtro tra la potenza generativa dell'IA e il momento della decisione umana.
Il cuore di questo Pensai è una tripartizione rigidissima del lavoro. Primo, l'IA genera. Questo è il suo lavoro, scandaglia dati, produce opzioni.
E il secondo?
Secondo, Pensai governa il processo. Questa è la fase in cui entrano in gioco i sei invarianti di cui parlavamo prima. Terzo, intoccabile. L'essere umano decide, mantenendo la responsabilità etica e legale.
Mischiare queste fasi, guarda, equivale a inquinare le prove. Se lasci che la fase di generazione si confonda con la decisione, perdi il controllo.
Il livello intermedio impone di rallentare, giusto?
Per rallentare e far emergere i margini d'errore prima che la decisione abbia effetti reali sulla vita delle persone.
Sai come immagino questo modello Pensai? Come una rigorosa dogana concettuale. Immagina l'IA come una nave mercantesca gigantesca, carica di container. E dentro ci sono bozze di contratti, diagnosi mediche, analisi minori.
Bella questa immagine della dogana.
La dogana concettuale non chiude i porti, non è contro il commercio tecnologico, però abbassa la sbarra. Gli ispettori chiedono i documenti. Qual è il margine di allucinazione di questa sintesi giuridica? Che database hai usato? E solo quando l'incertezza è stata quantificata, il doganiere, che è l'umano, mette il timbro e fa passare la decisione.
L'analogia cattura perfettamente lo spirito della governance. Tirando le fila, le fonti non fanno una crociata contro l'IA, non vogliono fermare l'innovazione, che è impossibile e dannoso.
E quale sarebbe il traguardo allora?
Il traguardo è rendere più sofisticato, lucido e strutturato il modo in cui ci interfacciamo con questa esternalizzazione dell'intelligenza.
Anche se questo richiede di accettare una realtà molto spigolosa, le procedure di governance non elimineranno mai l'errore.
Mai. Sistemi troppo complessi.
Esatto. Sia gli umani che le macchine continueranno a sbagliare. Il superpotere di un buon livello intermedio non è la perfezione, ma la visibilità. Rende l'errore dell'algoritmo riconoscibile e ci dà il tempo per correggerlo prima che diventi, non so, una diagnosi fatale o una sentenza ingiusta.
E questo, vedi, tocca il confine invalicabile che ci definisce come esseri sociali. Quando una risposta generata da un chip impatta la libertà, la carriera o la salute di una persona, il problema cessa di essere ingegneristico.
Diventa un problema etico.
Etico e di diritto. La tecnologia ti può tracciare la mappa del territorio con una precisione millimetrica, ma non deve mai dirti in che punto decidere di andare a vivere.
In ultima analisi, la nostra trincea finale rimane la capacità. La forza di volontà di guardare uno schermo coi risultati apparentemente perfetti e avere il coraggio di dire «tecnicamente è perfetto, ma socialmente è inaccettabile».
O banalmente non tiene conto del fattore umano.
E mentre chiudiamo questa analisi, mi sorge spontanea una riflessione che non c'è nei documenti, ma fluttua soprattutto quello che abbiamo detto.
Sentiamo, sono curioso.
Noi oggi ci arrovegliamo su come mantenere la cloche del comando. Vogliamo l'umano al centro, costruiamo queste dogane concettuali. Ma in uno scenario futuro, quando la mole di dati diventerà insopportabile per i nostri sensi, cosa succederà quando la fatica di verificare diventerà troppa?
un rischio reale di sovraccarico.
Eh sì, è facile immaginare che per puro esaurimento inizieremo a delegare alla tecnologia perfino il momento del controllo. Inizieremo ad affidarci ciecamente a interfacce di governance automatizzate, chiedendo a un'IA di dirci quando dubitare di un'altra IA.
Un bel cortocircuito.
In questo scenario chi verificherà i verificatori? Forse la vera sfida epocale non sarà difendere il diritto di prendere l'ultima decisione. La sfida immensamente più difficile sarà trovare un modo per preservare la fatica, l'attrito cognitivo e la scomodità mentale che servono per esercitare quel diritto.
Una prospettiva che fa davvero riflettere.
E con questa domanda vi lasciamo. Un grazie sincero a chi ha seguito questa esplorazione fino alla fine.